organizzazione del tempo, disciplina della mente e del corpo, cui corrisponde anche un'organizzazione dello spazio, lo spazio del monastero, la suddivisione dello spazio in luoghi in cui si svolgono le varie attività. Il dormitorio. Ciascun monaco dorma in un letto proprio, cioè non letti a più persone, ma dentro un dormitorio, se possibile tutti assieme. Altrimenti più dormitori, dove riposino, si scrive nel 22° capitolo, 10 o 20 monaci con anziani incaricati della sorveglianza. Si dorme vestiti, anche perché si deve essere pronti alla veglia, al risveglio si corre nell'oratorio, sempre accesa la lampada, e questo è un problema di controllo. I più giovani non abbiano i letti vicini, ma alternati con quelli dei più anziani. Ecco i pericoli delle convivenze anche tra maschi. Poi saranno avvertenze queste e anche le altre, insomma, questa regola vale la pena di leggerla con attenzione, perché nelle sue linee essenziali verrà ripresa da tutte le altre regole monastiche, con varianti, ma la logica sarà quella, anche al di là del fatto che poi quella benedettina in epoca carolingia sarà la regola imposta anche ai monasteri di diversa origine all'interno dell'impero. I castighi per chi trasgredisce in qualche modo, in qualche forma. Non sono esclusi quelli di tipo corporale, e ho trovato in altro contesto, quello delle numerose norme di diritto canonico e di diritto ecclesiastico che in un'epoca di poco successiva parlano dei monaci, la proibizione ad esagerare nel campo dei castighi corporali, perché si viene a sapere esistono abati che per punire mutilano o accecano la pecora disobbediente. E qui la forma consigliata, anzi prescritta da Benedetto, è l'esclusione. Esclusione dalla mensa, esclusione dal coro, dalle preghiere comuni, esclusione dalla mensa, mangi da solo, sino alla esclusione totale, la scomunica. Il monaco colpevole di mancanze più gravi sia sospeso, oltre che dalla mensa, anche dal coro. Nessuno lo avvicini per fargli compagnia o parlare di qualsiasi cosa, attenda da solo al lavoro, ecco, e così via. E messo da parte. Certo, l'abate viene raccomandato, dovrà essere anche comprensivo, cioè convincente nel suo tentativo di riportare all'ordine il ribelle, ma alla fine, e questo è il 28° capitolo, se il ribelle persiste ed è ostinato, la procedura nei confronti degli ostinati, l'estremo castigo peggiore ancora della scomunica è l'espulsione dal monastero. Ora dobbiamo pensare a quello che può significare nell'epoca in cui questo testo è scritto, al di là delle conseguenze morali sulla persona espulsa, punita in questo modo. Uscire dal monastero significa trovarsi ad affrontare una realtà estremamente pericolosa, e teniamolo pure come un principio generale valido per tutta l'età medievale. La vita di chi non ha qualcuno che lo protegge o non risiede in un luogo ragionevolmente sicuro e può essere anche molto breve. Il monastero deve essere autosufficiente, deve procurarsi da sé le risorse, il cibo, gli abiti, ha un orto, a terre. Ha al suo interno dei monaci specializzati, uno di questi è il celerario, il cantiniere, il furiere, potremmo dire, ricorrendo ancora una volta al lessico militare, che veglia e distribuisce, veglia sulle risorse, sul cibo, sul vino, che è una componente della dieta del monaco, ha la cura dei giovani. Ecco, nella regola vediamo citati ragazzi, persone giovani presenti all'interno del monastero. Sappiamo della consuetudine, sappiamo della pratica di offrire i figli al monastero, dunque non soltanto persone molto giovani che vogliono diventare monaci, ma anche persone che vengono dalle famiglie, sempre più spesso questo, messe in monastero. E il testo latino parla di pueri, ci saranno delle leggi che parleranno di un'età minima, ma noi sappiamo che i bambini, non solo i ragazzi, entrano in monastero, e il celerario si occuperà anche di loro, oltre che degli oggetti, dei beni, dei vasi sacri, tutti beni di cui qui si raccomanda dovrà essere tenuto un preciso inventario. E abbiamo trovato l'inventario tra le cose da fare nella legislazione conciliare spagnola, e anche la regola benedettina prevede, ecco, che le cose vengano mantenute. Ecco, deve esserci anche controllo sulle cose, ordine nelle cose. Perché il monastero, il cenobio, ha beni, ne avrà sempre di più. I monaci individualmente invece non hanno nulla. La proprietà è definita un vizio. Nel monastero questo vizio deve essere assolutamente stroncato fin dalle radici, 33esimo. Sicché nessuno s'azzardi a dare o ricevere qualche cosa, una volta, senza il permesso dell'abate, l'amministratore del bene comune. Ne pensi di avere nulla di proprio, assolutamente nulla, né un libro, né un quaderno, un foglio di carta, neppure una matita, questa è la traduzione moderna, neque codice, neque tabulas, neque graphium. Dal momento che ai monaci non è più concesso di disporre liberamente neanche del proprio corpo e della propria volontà. Ma bisogna sperare tutto il necessario dal padre del monastero, e non si può tenere presso di sé alcuna cosa che l'abate non abbia dato il permesso di tenere. Ecco, la povertà in sé non è un valore, viene da dire. La proprietà è pericolosa nel momento in cui tenere per sé qualcosa diventa indisciplina, individualismo, mancanza di umiltà, vizio per l'appunto. Il monaco benedettino lavora, ora est labora. Ora, quali lavori? Ecco, della regola non parla, al di là dei servizi che all'interno del monastero vengono svolti a turno dei vari monaci, la cucina ad esempio, le pulizie, la cura dell'orto, ecco, non parla di una vera e propria specifica attività lavorativa. Noi sappiamo che i monasteri nascono disponendo, intanto di quel tanto di terra che serve alla comunità per la sua sopravvivenza, ma poi avranno ben di più di quanto serve la sopravvivenza, e allora, e grazie anche al lavoro di quanti sono stati offerti al monastero, e non diventeranno necessariamente gli oblati tutti monaci, però il monastero sì, avrà lavoratori, avrà servi, avrà persone che conducono, che lavorano nella grande azienda agricola. Sappiamo che i monaci scrivono, è una caratteristica del monaco sin dai tempi di Pacomio. Il monaco deve saper leggere. Ora, leggere e scrivere non necessariamente sono accoppiati a quest'epoca. Si può saper leggere e non saper scrivere. D'altronde, come sa chiunque abbia tentato di studiare un po' di lingua cinese, però anche al di là del cinese può capitare che il monaco sappia leggere anche semplicemente per copiare di scriptoria. Qui non c'è una scelta di lavori, di mestieri. Lavorare serve a riempire tutto il tempo che non è occupato dalla preghiera, perché tutto il tempo deve essere con regolarità e ordine occupato, impiegato, finalizzato. E lo stesso tema della castità, tutto sommato non riceve particolare attenzione, è in qualche modo scontato. Ci sono dei riferimenti qui e là che fanno capire l'avvertenza, la cura, l'attenzione a momenti o situazioni pericolose. Abbiamo visto il dormitorio. Nel 36esimo l'uso dei bagni. Si conceda al monaco l'uso dei bagni tutte le volte che ciò si renderà necessario a scopo terapeutico. I sani invece, e specialmente i più giovani, venga consentito più raramente. Ecco, i luoghi in cui ci si bagnava, i bagni erano luoghi di ricreazione, e in epoca medievale non è che non ci siano, ma spesso corrispondono con il bordello. E neanche l'austerità nel cibo è particolarmente dettagliata. Quello che è dettagliato è il menù, un menù di tutto sommato, come possiamo vedere più in là, moderata austerità. Tutto sommato non è previsto che il monaco digiuni più di tanto. oltre a quel tanto che va inteso come digiuno. Importante è che per lui il pasto sia ancora una volta un momento di educazione, un momento controllato, un momento di edificazione, e infatti durante i pasti non si parla, ma si ascolta una lettura, la lettura fatta a turno da un monaco, e si mangia in profondo silenzio. In profondo silenzio, e anche se c'è bisogno di, per chiedere qualcosa, passami il sale o cose del genere, ci saranno dei gesti. L'essenziale. Ecco, dicevo, quanto poco, qual è la misura del cibo? 39esimo capitolo parla di questo. Qui c'è un fraintendimento da parte del traduttore, perché ha tradotto la libra con un chilo abbondante di pane, che mi è sembrato sin dall'inizio inverosimile. Sono andata a vedere, libra romana sono circa 330 grammi di pane al giorno, e tutto sommato, se uniti al paio di pietanze per ogni pasto, verdura, frutta, e insomma tutto sommato sono delle dosi ragionevoli. Tutti si astengano dalla carne di quadrupodi, ad eccezione dei malati molto deboli, che vuol dire che i bipedi e gli uccelli invece, questi sì, i piccioni, le oche, le galline possono essere previste, ma insomma non a caso i monasteri sono diventati luoghi di cui si è celebrata la buona cucina, le ricette del monastero maschile e anche femminile, per cui ecco, tutto sommato dentro, e a patto che sia misurato, il monaco il cibo, come dire, lo vive piuttosto confortevolmente, a meno qui può sembrare. E per quanto riguarda la misura del vino, qui il capitolo 40esimo ci mostra ancora una volta l'importanza di... utilizziamo pure le traduzioni, ma se appena possiamo andiamo all'originale o controlliamo, stiamo attenti, aguzziamo la vista. All'inizio di questo capitolo si scrive: ciascuno ha dato, citando la scrittura, a Dio il proprio dono, chi in un modo, chi nell'altro, ed è questo il motivo per cui fissiamo la quantità del vitto altrui con una certa, e qui si scrive, perplessità. Ovviamente nel controllo è qualcosa del genere. Ho pensato ed ho trovato nell'originale cum aliqua scrupolositate, ovvero con una certa cura, con scrupolosità per l'appunto. Ecco, quanto vino? Un quartino a pasto. Insomma, tutto sommato, par ragionevole. Per quanto si lega che il vino, scrive, non è fatto per i monaci, siccome oggi non è facile convincerli di questo, mettiamoci almeno d'accordo sulla necessità di non bere fino alla sazietà, ma più moderatamente. Ecco, tutto sommato dobbiamo ricordare anche che Benedetto viene da un ambiente, da una cultura, certo ormai nel VI secolo cristianizzata, l'educazione dei ceti alti della società romana, è un esponente di una famiglia importante, la stessa famiglia che più in là darà origine a, a uno dei più importanti seguaci di Benedetto, monaco a propria volta, prima ancora governatore e poi Papa Gregorio I, e autore di una biografia, di Benedetto, in cui il miracolo ed il fantastico qui e là ritornano e sono molto presenti. Se ne parla come di uno dei primi esempi di letteratura del fantastico medievale.